qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera, questa è Radio Nazionale Veneta. Vi trasmettiamo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo tutti gli ascoltatori. Oggi andremo a parlare, tra le altre, del voto che c'è stato nella Svizzera, che hanno vinto chi era contrario all'instaurazione, alla costruzione di nuovi minaretti in Svizzera. Ecco, qua si tratta di avere le idee abbastanza chiare. Il problema non è tanto se si devono costruire o non si devono costruire minaretti o moschee. Qua il problema sostanziale è uno, cioè cosa rappresentano nella cultura islamica i minaretti. Ecco, i minaretti nella cultura islamica rappresentano la appropriazione del territorio, significano avanguardie della islamizzazione del territorio. Ricordatevi che i minaretti per gli islamici sono come una ambasciata, sono, per loro li considerano territori extra territoriali rispetto al paese dove sono dove sono stati costruite. Ecco, vorrei che qualcuno venisse a dire quando c'è stato il censimento nel 2001 che in molti casi non si è neanche potuto entrare nelle moschee, non si è potuto entrare nei minaretti, non si è potuto entrare neanche nelle sale di preghiera. Questo è il dato oggettivo. Noi dobbiamo tener conto non tanto di siamo favorevoli o contrari ai minaretti, siamo favorevoli o contrari a la possibilità della gente di praticare la religione che ritiene opportuna nell'ambito delle leggi del paese in cui viene a svolgere questa attività, perché è evidente che se una religione comporta dei sacrifici umani, noi non possiamo essere d'accordo, nessuno può essere d'accordo, però ci sono anche delle sette, delle religioni o quant'altro che possono dire questo, e allora noi cosa facciamo? Accettiamo questo? Noi accettiamo che in Italia venga fatto violenza alle donne islamiche e non solo alle donne islamiche? Noi possiamo accettare che venga fatta violenza a qualsiasi essere umano? No, noi non possiamo accettare questo. Noi possiamo accettare che venga fatta violenza anche agli animali, una violenza gratuita o dei sacrifici gratuiti come vengono fatti? No, noi siamo contrari. Siamo contrari sia che si tratta di fare dei sacrifici, di fare delle torture sostanzialmente agli esseri umani e anche agli animali. Non è che reclamiamo soltanto quando questa tortura, questi atti vengono compiuti dagli italiani o dai bianchi. Noi dobbiamo essere contrari a comunque se vengono praticati. È altrettanto evidente che se qualcuno vuole praticare dei riti tribali, se vuoi praticare dei riti che vanno contro la dignità umana, ma vanno anche contro la dignità degli animali, li vanno a fare a casa loro, non li vengono a casa loro, non si intende in Italia nelle loro case, li vanno a fare nei loro paesi, nelle loro case. Ecco, questo noi riteniamo che sia importante, ma soprattutto noi riteniamo che qualsiasi stato laico debba permettere qualsiasi professione di religione, purché rientri all'interno del quadro di civiltà, rientri all'interno del rispetto dei diritti umani e non solo dei diritti umani. Ecco, questo noi diciamo, e lo diciamo tutto questo come Veneto Serenissimo Governo, lo diciamo soprattutto al culturame intellettuale, alla stampa, lo diciamo a Fini, perché Fini che è il portavoce di tutto quello che non dovrebbe essere. Comunque, poi su Fini ne parleremo ancora, casomai. Difatti, la posizione presa da Fini non è altro che la posizione coerente, cioè Fini non ha cambiato linea politica, Fini è stato coerente con se stesso, lui è una discendente, un allievo del cavaliere Benito Mussolini, e il cavaliere Benito Mussolini era con il Gran Mufti di Gerusalemme, Hussein, e insieme avevano elaborato, erano alleati per eliminare gli ebrei. Tutto quanto quello che dice Fini sugli ebrei è evidente che lo dice in pubblico, poi noi sappiamo cosa dice anche in privato Fini, quando va alle cene e non c'è la stampa, non c'è la televisione, dice esattamente il contrario, dice esattamente il contrario. D'altronde, nell'occasione del 100° anniversario della nascita del cavaliere Benito Mussolini, mi dovete spiegare se lui ha sfilato o no davanti al Palazzo Venezia in onore del grande statista che, come diceva lui, Benito Mussolini. Lui tenta di mascherarsi e di trovare una credibilità democratica per avanzare, per scalzare, per impossessarsi dell'Italia, ma lui non capisce che farà la fine di tutti quanti quelli che non hanno idee, non hanno pratica, non hanno rapporto con la realtà del paese. Lui ha un rapporto con chi lo spinge in avanti e a dire con enfasi delle ovvietà. D'altronde non potevamo sperare niente di diverso da Gianfranco Fini, erede e continuatore della politica fascista del suo capo Benito Mussolini, che era amico e collaboratore del Gran Mufti di Gerusalemme. Ecco, questo tanto per chiarire alcune cose. Dopodiché ritorniamo ai minaretti. I minaretti cosa rappresentano? Ecco, bisogna fare un'analisi seria sulla cosa, non si possiamo chiacchierare inutilmente su nulla. Allora, noi siamo abituati, come Veneto Sanissimo Governo, ad andare a esaminare concretamente cosa hanno significato i minaretti in Europa. Allora, i minaretti sono stati costruiti soprattutto dove? Sono stati costruiti nel Kosovo, in Albania, in Bosnia e a Ioannina. Ecco, tre di queste quattro regioni sono in questo momento in mano agli islamici, e sono la base di partenza non solo del terrorismo, ma anche del tutto il traffico internazionale di sigarette, droga e quant'altro. Perché? Perché loro, gli islamici, sono penetrati in queste province, hanno costruito tante chiese, tanti minareti, e hanno sempre messo a ferro e fuoco, quando hanno potuto, gli abitanti non islamici di quei paesi. Ricordiamoci quello che ha fatto la divisione delle SS islamica nei Balcani: ha massacrato, ucciso, sventrato, superando anche gli stessi fascisti e gli stessi nazisti in Jugoslavia. E poi, quando c'è stato, poi naturalmente si sono disciolti come neve al sole. Comunque, le divisioni SS islamiche, quelle guidate con la guida spirituale del Gran Mufti di Gerusalemme e Hussein, hanno fatto dei crimini inenarrabili in tutti i Balcani. Ecco, questo grazie a che cosa? Grazie al fatto che c'è stata la tolleranza, c'è stata prima l'invasione dei forze islamiche, e in caso specifico dei turchi, poi questi hanno disseminato nei Balcani la religione, la religione islamica, e ne hanno fatto la terra, cioè ne hanno fatto un enclave dove hanno cacciato i residenti locali, gli aborigeni, se vogliamo usare questo termine, e si sono imposti stati loro, hanno forzatamente costretto a diventare islamici, a trasformare la popolazione cristiana e non solo, ma anche la popolazione ortodossa è stata costretta a diventare islamica, pena la soppressione di intere villaggi, di intere città. Ecco, questo è il dato di fatto. L'unica regione che si è salvata è la regione greca di Ioannina, dove a Ioannina cosa è successo? È successo che si sono impossessati di Ioannina, della provincia di Ioannina, gli islamici, hanno costruito anche lì le moschee, ma poi la Grecia, il popolo greco ha combattuto e ha vinto contro la Turchia e ha decontaminato del terrorismo islamico Ioannina. Ecco, questi sono gli elementi centrali della cosa significano i minareti. I minareti di per sé, se fossero soltanto un elemento di religione, è evidente che possono andare bene, ma non sono un elemento di religione, ma è un'occupazione politica, è un'occupazione religiosa, è un'occupazione che poi verrà anche un'occupazione militare, perché nel momento in cui queste moschee, questi minareti verranno usati per diciamo così addestrare, per reclutare, per prendere soldi per i movimenti islamici, è evidente che a quel punto diventa anche un'occupazione di natura militare, magari come retrovie, però questo è quello che avviene. Ecco, se noi non capiamo, non abbiamo la facoltà intellettuale di capire questo, è evidente che non capiamo nulla, non sappiamo, la storia non ci ha insegnato nulla, invece la storia ci ha insegnato che con questa politica di conquistare casamate, di conquistare spazi, di conquistare enclave, porterà anche l'Europa ad essere sotto il tallone dell'islamismo. Questo è il dato di fatto. La cristianità ha perso le sue città, ha perso Costantinopoli, ha perso Alessandria, ha perso altre città, le rimane Roma, ma Roma hanno costruito una moschea e un minareto per fare ombra alla stessa civiltà cattolica, fare ombra alla Basilica di San Pietro. Questo è quanto hanno fatto e hanno soldi e sono disposti a spendere soldi a bizzeffe, anche perché sono i soldi che noi stessi diamo e alimentiamo. Ecco, questo penso che sia importante. Non entro neanche in polemica con la sinistra italiana, con gli intellettuali italiani, con i fascisti o i social fascisti italiani, che si sono sempre comunque schierati contro a favore dei musulmani e contro Israele. Questo è il dato oggettivo. Noi sappiamo che Israele sa queste cose, magari accetta anche che qualcuno prenda le posizioni a favore di Israele, però sa che devono essere attentamente controllati e tenuti sotto pressione, perché questi sono, non sono altro che alla ricerca di avere il consenso del popolo ebraico dopo averlo massacrato, dopo averlo portato nei campi in concentramento, dopo averlo gasato, dopo averlo massacrato, aver fatto 6 milioni di morti, aspettano soltanto il momento opportuno per completare l'opera, per mettere in condizioni l'estremismo islamico, Ahmad Nijad, Hamas o Hezbollah, di completare l'opera di Hitler, di completare l'opera di Mussolini, di completare l'opera del Gran Mufti di Gerusalemme. Questo è il dato di fatto sostanziale. Dopodiché nessuno può accusare il Veneto Serenissimo Governo di razzismo, perché noi appoggiamo tutti quanti quelle forze islamiche che si battono per la loro indipendenza, che si battono per la loro libertà, che si battono per far avanzare in maniera civile nel consenso internazionale. E di sopra di tutto questo, a conferma di tutto questo, è la nostra politica nei confronti dell'alleanza del nord del comandante Massoud, di Abdullah Abdullah. Noi li abbiamo sempre appoggiati, abbiamo sempre preso le loro difese e crediamo che l'alleanza del nord abbia il diritto e il dovere di costruire un loro libero territorio nel Tagikistan, nel Tagikistan afghano, come ha detto anche tra le altre il politologo americano Ludwig. Ecco, questo è quanto noi abbiamo e possiamo dire. Dopodiché leggo a tutti, leggo perché è un documento ufficiale del Veneto Serenissimo Governo sul patriottismo veneto. Leggo cosa, come pensiamo noi che si debbano comportare i cittadini di un paese, non certamente in base alla loro fede, ma in base a delle principi di solidarietà precisi. E ora allego a pagina 16 del nostro libro Il patriottismo veneto. Patriota come termine tende a superare l'attuale concetto di cittadino. Di cittadino. Patriota è colui che ama la patria ed è pronto a sacrificarsi per essa, perché è la patria che difende e rappresenta i valori di libertà e giustizia sociale a cui ha deciso liberamente di aderire. Si aderisce alla Veneta Serenissima Repubblica al di fuori di quelli che sono i legami di sangue e di nascita, terra. Elementi di adesione allo Stato sono comuni percorsi storici, la condivisione di valori, l'altruismo verso altri patrioti, le comunità e la patria veneta. Nei suoi momenti di difficoltà, pertanto, essere parte della Veneta Serenissima Repubblica non è un titolo acquisito e indissolubile, ma può variare in conformità all'essere del singolo. Sostanzialmente è patriota veneto chi contribuisce allo sviluppo economico, sociale e culturale della Repubblica ed è pronto a difenderne il territorio e l'esistenza stessa. Ecco come la pensiamo noi sul patriottismo e su cosa essere veneti. Ecco, questo lo diciamo al buon Bossi, Umberto Bossi, che impari qualcosa, che illumini la sua mente. Lo diciamo a Gianfranco Fini, che anche lui illumini la sua mente, ma queste sono parole buttate lì al vento. Perché sono buttate lì al vento? Perché questi personaggi non possono illuminare la loro mente, perché dicono delle stupidaggini con enfasi. Questo è il dato, la superiorità teorica del partito del Veneto Serenissimo Governo è proprio dimostrare attraverso i nostri documenti, che vengono dal profondo della nostra storia, dal profondo della Veneta Serenissima Repubblica, e noi lì abbiamo messo nero su bianco, li abbiamo codificati. Ecco, per ultimo voglio dire anche un'altra cosa. Ci sembra che la storia del crocifisso sia una storia strumentale, nessuno ha il diritto, attraverso nessuna organizzazione internazionale ha il diritto, attraverso imposizioni, attraverso leggi che loro hanno, di imporci a noi un sistema simboli. I nostri simboli li mettiamo noi come vogliamo noi. Per entrare nel termine concreto del crocifisso, noi diciamo che non è una questione ideologica avere il crocifisso, perché il crocifisso rappresenta un simbolo, un simbolo che c'è chi ci può credere e chi non ci può credere. Quello che noi riteniamo assolutamente giusto, quello che noi riteniamo imprescindibile, è invece le leggi che Dio ha dato al popolo ebraico e al popolo cristiano, perché Gesù Cristo ha confermato, ci ha dato le leggi, ci ha dato i 10 comandamenti che si dividono in 3 e in 7 comandamenti. Ecco, i 7 comandamenti sono l'asse portante di tutta la nostra opera. Chi è contro i sette comandamenti, cioè noi i comandamenti di natura religiosa, ma i comandamenti di comportamento, chi è contro questo è contro la nostra cultura, è contro la nostra civiltà, e quindi va attentamente combattuto. Va attentamente combattuto, e questo non significa che noi siamo contrari che in Italia vengano praticate religioni, purché queste religioni siano all'interno di quello che abbiamo detto prima, e che prima di noi, con molta più autorevolezza, ha detto le tavole della legge che Dio ha dato a Mosè. Questo è l'elemento centrale. Tutte le altre sono tutte quante buffonate, messe in piedi giusto appunto come elemento di parassitismo, cioè di giocare di sponda. Loro dicono una cosa, noi diciamo un'altra. Noi invece abbiamo alle nostre spalle le tavole della legge, e da questo discende, voglio dirlo alla Lega, voglio dirlo a chi dice che l'Europa ha una tradizione ebraico-cristiana. Sì, la tradizione ebraico-cristiana non è fatta basata su che cosa, è basata sul fatto che Dio ha dato a Mosè le leggi, le tavole delle leggi, e se noi applichiamo le tavole delle leggi, applichiamo la nostra cultura, faremo avanzare la nostra cultura. Spero di essere stato chiaro, mi sono un attimo infervorato, perché effettivamente bisogna che noi capiamo alcune cose, che bisogna essere chiari. Ecco, saluto tutti quanti, auguro a tutti quanti delle buone giornate. Ricordatevi che siamo sulla buona strada. Ormai siamo di fronte a uno Stato che si sta sgretolando, come sta sciogliendo come neve del sole, e si tratta da parte nostra di credere nella determinazione e nella volontà della nostra, di ottenere la nostra libertà che è sacra. Siamo disposti a sacrificarci per questa libertà. Saluti a tutti.